Allora, signori consiglieri, buonasera, benvenuti a questa nuova riunione di consiglio di oggi, 28 settembre. Ringrazio la dottoressa Sartori, segretaria generale, e ringrazio anche il sindaco reggente, che si era preparato anche in discorso introduttivo, però il momento di lo stato di par condicio dato dal regolamento esclude anche un intervento iniziale di presentazione e anche di ringraziamento. Questo già espresso al...
Rinviamo al prossimo consiglio.
E sì, rinviamo al prossimo consiglio, chiaramente dopo il 22 di ottobre. Un saluto anche alle utenze collegate in streaming, diretta streaming, e iniziamo con l'appello nominale dei presenti. Casa Granda Susanna.
Presente.
Okay, Conci Mariano presente. Dal Fovo Michele.
Presente.
Dalla Brida Danilo.
Presente.
Di Virgilio Giorgio ha presentato la giustificazione di assenza. Franzoni Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Caseman Alessio.
Presente.
Martina Tissara.
Presente.
Mero Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco, anche lui ha presentato una giustificazione, in quanto è via. Pregati Matteo.
Presente.
Roncador Rosa.
Presente.
Taita Andrea.
Presente.
Tortolo Federico.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Denari Carlotta.
Presente.
Quindi siamo in...
Allora siete in 17 meno 2, 15.
Siamo in 15. E allora nomino anche gli scrutatori, il Bruno Gasperetti e, mi giro sempre dall'altra parte, la Carlotta. Siete d'accordo? Ok. Allora diamo inizio alla discussione dei quattro punti posti all'ordine del giorno. Il primo punto è la sesta variazione di bilancio di previsione negli esercizi 2023-2025, articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. La trattazione della variazione lascio la parola all'assessore competente Martinatti.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, questa si tratta della sesta variazione di bilancio al bilancio 2023-2025. Diciamo che in parte corrente numerosi capitoli vengono toccati per quanto riguarda i costi del personale, perché con dimissioni e trasferimenti, nuove allocazioni e spostamenti abbiamo diverse economie su diversi capitoli. In alcuni abbiamo spostato semplicemente l'economia su altri capitoli sempre del personale, ma comunque abbiamo rilevato complessivamente delle economie. Queste economie ci servono principalmente per stanziare dei fondi, oltre appunto per sistemare i capitoli del personale, ma sui servizi di iniziative promozionali. Parliamo di circa 28.500 che vanno a rimpinguare questo capitolo. Altri capitoli riguardano, sono servizi per iniziative promozionali appunto legate al Natale, dopo se ci sono domande c'è l'assessore competente. Altri capitoli riguardano le elezioni con dei trasferimenti comunque dagli enti locali per le consultazioni elettorali di ottobre, quindi sono pienamente coperti, e altri capitoli riguardano dei risparmi, alcune economie di spesa sui capitoli per manifestazioni dello sport, che però vanno a rimpinguare altri capitoli nei contributi delle associazioni, sempre sportive in questo caso, e anche per manifestazioni culturali. Questo è quello che riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda la parte straordinaria, quindi entrate e uscite in conto capitale, abbiamo destinato diverse risorse alle manutenzioni delle scuole, quindi sia la scuola elementare e scuola media. Parliamo di manutenzione per quanto riguarda gli impianti termici e degli immobili in generale, per arrivare coperti da qua alla fine dell'anno. Poi abbiamo destinato 5.000 euro per sistemare il punto fuoco in Faussiore, 18.000 euro per sistemare l'immobile della polizia locale, 5.000 euro di contributo in conto capitale per quanto riguarda la progettazione della pista di atletica, e poi 40.000 euro per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, e qua parliamo dell'area del cimitero e qualcosina anche su via 4 novembre. Il grosso della variazione, che sono ben 150.000 euro, vengono destinati alla realizzazione di numero 3 nuove isole ecologiche. Poi dopo, se l'assessore competente ne vorrà parlare, mi darà maggiori chiarimenti chiaramente. Queste uscite di conto capitali vengono finanziate da un avanzo libero di 66.000 euro e con la restante parte di 195 euro dal budget del 2023. Abbiamo anche delle modifiche sulle entrate non ricorrenti, le cosiddette una tantum, che riguardano principalmente TFR dei dipendenti, e sulle una tantum abbiamo anche una modifica sull'anno 2024, perché andiamo a allocare 24.300 euro sulle manutenzioni hardware e software dell'ufficio ragioneria, che è sostanzialmente un software e un'assistenza per quanto riguarda l'aggiornamento dell'inventario del comune. Questo è un po' il tutto per quanto riguarda questa sesta variazione di bilancio. Se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie.
Grazie, assessore.
Beh, se possiamo avere delle spiegazioni per quello che riguarda sia le isole ecologiche, della quale però abbiamo parlato, però ci si può parlare anche qua, e anche per quello che riguarda le spese per il Natale, visto che sarebbe...
Allora lascio la parola all'assessore.
Sì, grazie. Molto rapidamente cercherò di essere sintetico ma anche esaustivo nella spiegazione. Dunque, il percorso di interramento delle isole ecologiche sul territorio comunale sta giungendo al termine, nel senso che appunto i soldi inseriti in questa variazione riguardano l'interramento dell'isola ecologica di Piazza Vittoria, quindi quella qua nelle immediate adiacenze, l'interramento dell'isola ecologica, seminterramento, scusate il gioco di parole, in via Frecce Tricolori e in via Molini, più o meno nelle zone dove tuttora giacciono le attuali isole ecologiche. Ecco, queste sono le ultime tre operazioni di interramento, per poi avere, diciamo così, la maggior parte delle isole appunto interrate, e queste, diciamo, che coordinandoci anche con Asia hanno sicuramente una maggiore capacità di portata e quindi riescono a soddisfare anche un maggior numero di utenze. Tutto lì.
Ecco, per il discorso del Natale, non so, assessore Kaisen.
Grazie, buonasera. E allora, c'è in atto una revisione per quello che riguarda appunto il programma del Natale, con la necessità di provare a creare qualcosa di diverso rispetto al passato. Quindi abbiamo cassato quelli che sono le vecchie formule legate ai mercatini, che comunque un po' sono anche ridondanti da un certo punto di vista, se vogliamo. Dall'altro punto di vista, personalmente, la mia posizione è che comunque i mercatini abbiano modo di esistere laddove c'è anche una proposta di un altro tipo, dal punto di vista soprattutto turistico, attrattiva. Cosa che, per quanto Mezzolombardo ha provato a fare negli anni, insomma, non è mai riuscita ad ottenere. Insomma, abbiamo apprezzato tantissimo le location del castello messoci a disposizione dalla famiglia Tamanini, piuttosto che i tentativi di fare le classiche casette nel centro storico del paese, però forse c'è bisogno di provare a dare qualcosa di nuovo, di diverso, e quindi stiamo pensando di creare una sorta di villaggio, abbiamo provato a chiamarlo Borgo del Natale, approfittando magari anche degli spazi della nuova piazza Vittoria, che verrà aperta, speriamo, a breve, brevissimo, e sulla quale vorremmo proprio creare delle situazioni di intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie, con laboratori e comunque dei momenti a tema, con la possibilità appunto di vivere un'atmosfera più legata al Natale, ricalcando un po' le esperienze magari fatte altrove della casa di Babbo Natale e altre strutture, che sono in grado sia di intrattenere dal punto di vista proprio visivo, semplicemente con delle visite guidate agli interni, e anche con dei momenti più pratici, più manuali, con dei laboratori in parte creati da una ditta che si occupa di questo e in parte invece grazie alla collaborazione con alcune associazioni del paese che si sono già rese disponibili. Quindi tutto questo va chiaramente a richiedere un certo tipo di sforzo economico che comunque non varia molto rispetto a quello che si è sempre speso nel passato, perché anche quando del Natale se ne occupava direttamente la Proloco con altri eventi, le cifre che sono state investite si sono sempre girate attorno ai 40.000 euro più o meno. In questo caso si cresce di quasi 10.000 euro in più, ma fondamentalmente insomma non c'è una grande differenza, con la differenza però che qui forse riusciamo a dare anche magari un'offerta un po' più qualitativa, mi pare brutto perché mancherebbe di rispetto a chi l'ha fatto fino ad oggi, però ecco un'offerta alternativa, nuova, diversa, che forse può dare nuovo slancio insomma anche a questo momento. Grazie.
Grazie Sergio Kajeman. Prego.
Sì, grazie. A integrazione di quanto dicevo prima, perché poi parlando così vengono anche in mente le cose, visto che era un tema oggetto delle vostre precedenti interrogazioni, non ho detto che appunto per l'intervento di interramento delle isole ecologiche Asia è riuscita ad accedere ai fondi PNRR e dunque della spesa totale una percentuale che si aggira attorno al 50-55% verrà direttamente rimborsata dai fondi PNRR ad Asia, che poi ce li rigirerà sul bilancio comunale, ecco. Grazie.
Prego, consigliere D'Abrida.
Buonasera a tutti, buonasera al sindaco reggente e a tutti i cittadini a casa. Volevo avere un paio di precisazioni. In particolare ero curioso di capire come vengono utilizzati il denaro per la pista di atletica e l'intervento che verrà fatto al campo sportivo, in particolare con che logiche e con che cosa si intende attuare lì, e poi sapere il tema legato alla caserma dei vigili urbani, se non sbaglio, che genere di intervento si intende realizzare in questa. Grazie.
Grazie consigliere Labrida. Prego consigliere Merlo. Assessore Merlo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma semplicemente la spesa che abbiamo messo lì per la pista sono i 5.000 euro e è un'integrazione per le spese di progettazione, considerando il progetto che è stato valutato positivamente dalla provincia, quindi l'anno scorso la società ha preso questi soldi sul fondo dello sport, serviva un implementamento della progettazione e andiamo a coprirlo con questa parte qui.
Grazie. Qualcun altro può prendere la parola? Prego, sindaco.
Grazie Presidente, saluto tutti i consiglieri. A riguardo della spesa della polizia locale, ci è stato chiesto, secondo me anche con intelligenza dal comandante, di poter avere una tettoia per avere la copertura dei mezzi. E siccome abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni il cambio praticamente del parco veicoli, allora ci ha chiesto di poter avere la possibilità di averli messi al riparo, per cui questa è la parte progettuale, poi ci sarà la fase diciamo di costruzione di questa piccola tettoia, una tettoia che abbiamo verificato con l'ufficio urbanistica, può essere effettuata senza nessun tipo di deroga.
Grazie sindaco. Prego consigliere Zenari.
In riferimento all'intervento di prima del PNRR, non ho ben capito, il 55% è riferito alla spesa di interramento e basta o dell'intero progetto?
Sì, assessore.
Sì, grazie. No, non interamente coperto da PNRR, riguarda semplicemente, diciamo così, l'acquisto del sistema e del cassone. L'interramento invece è a onere del comune.
Lo scavo.
Esatto, lo scavo, l'opera di interramento, mentre invece il manufatto è finanziato.
Grazie ancora. Prego, consigliere Weber.
Sì, volevo fare alcune considerazioni finali. Allora, volevo parlare delle isole ecologiche più che altro per parlare di una cosa che può essere magari utile. Parlo delle isole ecologiche che ci sono vicino a casa mia. Le scritte sopra, col sole non si vede più niente, lo dico perché probabilmente è un problema che riguarda un po'. Sta parlando delle isole ecologiche, sì, Piazza San Giovanni. Lo dico così a livello informativo perché probabilmente è un problema che riguarda un po' tutti, ci sono alcune che praticamente non si legge più niente. Considerazioni finali. Allora, sia per quanto riguarda le leggi ecologiche, ma allora, per quanto riguarda le leggi ecologiche abbiamo già detto quello che pensiamo noi e quindi rimaniamo di quell'idea su alcuni aspetti. Per quello che riguarda il Natale, cioè sinceramente non possiamo noi adesso dare un giudizio su quello che verrà fatto, quindi prendiamo atto di quello che avete detto e eventualmente i giudizi li daremo quando vedremo, no? Quindi non possiamo adesso dare dei giudizi. In linea di massima noi non abbiamo delle contrarietà su quello che viene fatto, chiaramente come è stato detto altre volte probabilmente noi qualcosa di diverso avremmo fatto e altre abbiamo fatto uguali, questo è il motivo per cui noi ci asteniamo.
Grazie della dichiarazione, consigliere Weber. Altri che vogliono prendere la parola? Nessun altro? Allora, come votazione della sesta variazione di bilancio di previsione esercizio 2023-2025. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 3 astenuti.
Ok, adesso votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Sempre 12-3.
Passiamo quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2022 e della relativa relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa, articolo 11 bis del decreto legislativo 118-2011 e successive modificazioni. Lascio la parola all'assessore competente Martinati. Prego.
Grazie. Si tratta di un adempimento da assolvere entro il 30 del 9, lo facciamo tutti gli anni. È chiaramente il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consultivo e che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica. Quindi si parte sostanzialmente dalla deliberazione che abbiamo fatto a giugno del 2023, che era il rendiconto sulla gestione, rendiconto economico patrimoniale, e che presentava un risultato negativo di 1.045.000. Ricordo che è consuntivo e ha un carattere conoscitivo, non è il bilancio finanziario così come lo conosciamo. Quindi, questo deriva appunto da il bilancio economico patrimoniale già approvato del Comune di Mezzo Lombardo e in più vengono considerate tutte quelle partecipate che con delibera di fine anno ogni anno rileviamo all'interno di un perimetro, si chiama di consolidamento. In questo perimetro di consolidamento troviamo queste partecipate che sono AIR, Trentino Digitale, Trentino Riscossione, Consorzio dei Comuni Trentini e Asia, scusatemi. Quindi, in sostanza, bisogna verificare, innanzitutto, fare delle rettifiche di preconsolidamento delle poste, quindi se vi sono delle operazioni in fragruppo. Poi si verificano i saldi reciproci tra i componenti del gruppo, quindi verifichiamo debiti e crediti tra il comune e le varie partecipate e vengono chiaramente azzerate, altrimenti risulterebbero indebitamente accresciuti, nel senso che vengono sommati. Fatto questo, vengono valutate appunto le partecipazioni, quindi il valore delle partecipazioni, e si decide che metodo adottare, un metodo proporzionale o integrale. Quindi nel nostro caso è sempre un metodo proporzionale, nessuna partecipazione, il Comune non ritiene il 100% di nessuna di queste società, chiaramente. Quindi a questo punto si tratta di sommare o comunque verificare le percentuali appunto di ricavi e costi delle partecipate sommandole al bilancio del Comune, e otteniamo il risultato di esercizio che quest'anno del risultato esercizio del bilancio consolidato che è pari a una perdita di 1.038.000 euro. Diciamo che quest'anno non si distanzia molto, questo consolidamento porta una differenza solo di 7.000 euro. Ricordo appunto che è un adempimento obbligatorio entro il 30 del 9 e chiaramente lo abbiamo fatto nel rispetto dei tempi, abbiamo il parere del revisore che non ha rilevato nulla nulla di anormale, quindi lo portiamo oggi in delibera partendo dal presupposto che si tratta del bilancio già approvato il 30 del 6 con le modifiche che vi ho appena aggiornato. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Zanari.
Sì, come detto dall'assessore, appunto è un documento che abbiamo già, di cui abbiamo già discusso, rappresenta quello che è il lavoro che è stato fatto comunque dalla maggioranza. Come al solito la nostra considerazione rimane più o meno la stessa, quindi in virtù del fatto che non siamo stati noi direttamente responsabili del lavoro, ci asterremo sempre riconoscendo comunque il lavoro che è stato fatto. Grazie.
Prego, Assessore.
Grazie. E volevo anche ringraziare e cogliere l'occasione appunto per ringraziare il segretario e l'ufficio ragioneria e tutti coloro che hanno partecipato a questa stesura di questo adempimento che anche se è ripetitivo e parte già da un lavoro già fatto, avete visto sempre la mole di lavoro che c'è dietro, quindi grazie a tutti gli uffici.
Grazie Assessore. Se non c'è altro che vuole prendere la parola, pongo votazione il secondo punto all'ordine del giorno, oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2022 della relativa dichiarazione sulla gestione consolidata e comprensiva della nota integrativa. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli, 3 astenuti.
Grazie ancora. Siamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare per la riqualificazione dell'area sportiva via Cavalieri Udine a nord dell'abitato, area ex stadio comunale Bruno De Varda. Partecipazione all'avviso Sport e Periferie 2023 per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive a favore dell'inclusione sociale. Ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 194 di data 14/9/2023. Adesso lascio la parola al sindaco. Prego.
Grazie. Allora, come avevo già spiegato nella riunione di, del capigruppo, adesso magari Nicola farà vedere l'immagine di questo progetto, che era un progetto, come avevo già spiegato, che prevedeva una serie di lotti previsti da un progetto preliminare fatto dallo studio BBS, dove venivano, dopo la realizzazione della messa in sicurezza dell'area sportiva, che oltretutto possiamo dare anche l'ufficialità, che non era ancora ufficiale l'altro giorno, è stata aperta la gara è stata vinta da Edilcom in RT con la Ter System con un ribasso di circa il 17%, ringrazio anche il segretario degli uffici perché hanno fatto le corse per fare questa gara, abbiamo dato tempi ristretti, siamo contenti che se la sia giudicata una ditta che comunque è molto, molto seria, che incontreremo martedì e nel brevissimo dovremo anche, e informeremo sicuramente le minoranze, capire quando ci sarà la partenza dei lavori, perché chiaramente con la partenza dei lavori della messa in sicurezza ci sarà tutta una serie di comunicazioni da fare a tutte le associazioni che gravitano all'interno di quella struttura, che sono il tennis, il circolo anziani e il bocciodromo, perché chiaramente avranno inibite le loro attività per il periodo necessario per la pulizia del versante. Noi siamo fiduciosi che l'azienda possa partire già durante il mese di ottobre per poter concludere le loro attività, diciamo, di pulizia entro la fine del mese di dicembre. Per cui il progetto prevede, anche perché questa progettualità e questo fondo che abbiamo trovato nel Ministero dello Sport prevedeva anche determinati criteri, e nei criteri dove c'erano anche dei punteggi erano previste le attività, più attività venivano inserite più punteggio c'era. Noi siamo riusciti a inserire il campo da calcio che è centrale, che può essere utilizzato sia a calcio a 5 che a calcio a 7. Poi abbiamo una struttura, mi sentite?
Sì.
Abbiamo una struttura con due campi da padel, i relativi spogliatoi che possono essere utilizzati sia dal padel che dall'attività del calcio, e poi di là c'è un circolo, il pezzo di là è un circolo che sarà da
diciamo, il fulcro dell'attività, perché voi sapete che nelle aree adiacenti dove c'è il campo da tennis, c'è il circolo tennis, ci sono le bocce, per cui vorremmo attivare solamente un circolo unico che possa dare il servizio a tutta la zona sportiva. Poi a sud trovate i posti auto che saranno riservati esclusivamente per le persone che andranno a usufruire dell'attività sportiva, per cui non utilizzando il parcheggio di Piazza Fiera, e poi quel parco dove adesso attualmente c'è il campo 4 da tennis verrà utilizzato inserendo tutta una serie di diciamo attività e attrezzature sportive che possono essere utilizzate da persone, anche da persone disabili, perché il bando prevedeva che aveva anche ulteriori punteggi se c'era un punto di integrazione fra il disabile e la persona anziana, per cui è stato previsto questo percorso. Insomma, noi siamo fiduciosi, anche grazie al lavoro svolto da tutta la struttura comunale, soprattutto anche da Claudia Calovi, che ha fatto una relazione di 50 pagine a supporto di questo progetto, siamo fiduciosi, insomma, che possiamo arrivare a il finanziamento. Quel finanziamento prevede un massimo di 700.000 euro e questo intervento ha un costo di circa 1.350.000 euro. Per cui adesso siamo, non so, i termini, segretario, dovrebbero essere di conclusione il 10 di ottobre, e per cui aspetteremo poi una risposta, speriamo sia positiva. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego, Consigliere Dall'Avrile.
Vedo ora, per direi la prima volta, questo progetto, e di questo mi dispiace un po', perché sinceramente sarebbe stato interessante poterlo almeno commentare, ecco, e non commentarlo solo come succede adesso a freddo, dove non ho avuto modo di considerarlo precedentemente, e devo dire che i contenuti possono essere assolutamente considerati validi a tutti gli effetti. L'unica cosa che noto che non è esplicita è che non c'è una linea d'ingresso da Piazza Fiera. Lì non vedo nessun accesso da Piazza Fiera, almeno indicato, ci sono soltanto delle frecce che indicano nuovo accesso dal campo 4, se non sbaglio, o come si chiama, e poi invece non c'è una penetrazione da Piazza Fiera, che una penetrazione pedonale, intendo dire, che sarebbe, secondo me, dal mio punto di vista, strategica, visto il comparto. Ora chiaramente questo è un progetto preliminare, ma temo che sia sviluppato poi con un appalto integrato questo lavoro, e quindi il progetto preliminare diventa a tutti gli effetti progetto definitivo esecutivo quasi, perché è a carico dell'impresa. Quindi tutte le indicazioni che vengono date in questa fase diventano determinanti, e quindi chiedo alla maggioranza di avere un minimo di attenzione in più prima di staccare l'appalto, proprio perché altrimenti ci troviamo con una partita chiusa a priori. Detto questo, ripeto, interessante l'accesso a est, quella che sostituisce il campo da tennis, assolutamente. Forse avrei considerato la possibilità di integrare la palestra o ingrandire la palestra sulla zona nord come opzione, perché ritengo che quel manufatto, in ogni modo, per quanto ristrutturato e rivisto mille volte, sia in ogni modo un manufatto datato che presuppone una serie di difetti strutturali importanti. Certamente è stato fatto l'antisismico, è stato fatto un intervento termico, ma di per sé le dimensioni di quel edificio e le funzioni che copre sono parziali rispetto alla potenzialità di un edificio, di un palazzetto sportivo reale, intendo dire. Quindi l'idea, magari, che si possa avere maggior flessibilità sull'angolo nord-est sarebbe opportuno. Certamente il progetto non può considerare pienamente questa opzione, essendo molto futuristica, ma considerarla come uno sviluppo molto, molto, molto futuro è una condizione che dal mio punto di vista è da tenere in carico. Per il resto nulla da dire, sarebbe bello parlarne ancora. Non mi sembra il caso di come si dice, di annoiare tutti i nostri cittadini a casa con delle considerazioni ulteriori. In ogni modo, cosa posso dire? Che questo tema è un tema importante, sicuramente potrebbe avere delle ricadute sia sociali che culturali estremamente importanti. Non dico il pari della biblioteca, però con una fortissima presa sulla cittadinanza, e quindi con tutte le attenzioni procedete nel fare la cosa migliore, ecco. Grazie
consigliere Abride. Prego ancora.
Ecco, sì, una piccola questione di chiusura. Noi a suo tempo avevamo proposto una mozione per creare un concorso di progetto su quest'area, e quindi ci mettiamo nelle condizioni di astenerci, proprio per essere coerenti con la nostra volontà che ritenevamo migliorativa. Di seguire quella come strada progettuale, però come ripeto risulta sempre essere un'estensione costruttiva.
Grazie consigliere. Altri che devono prendere la parola? Prego signor.
No, prendo atto di quello viene espresso dal consigliere della Brida, che giustamente e probabilmente avrà capito che ci sono state delle tempistiche talmente strette che non abbiamo potuto neanche fare organizzare una riunione con le minoranze per poter far vedere questo progetto, che per fortuna avevamo in casa, e era un preliminare fatto nel 2018-19, se non sbaglio, segretario, e questo ci ha permesso la possibilità, anche grazie al tecnico, che in un giro di 24 ore abbia potuto fare le modifiche stabilite anche grazie al controllo e alla stesura dei termini del progetto del Ministero, insomma, per riuscire a incastrare tutte quelle voci che potevano aumentare il punteggio. Però voi sapete che da parte mia ci sarà anche pro futuro il massimo impegno anche per poter collaborare, ma soprattutto farvi visionare i progetti, anche perché non c'è niente da nascondere, per cui è tutto pubblico. Grazie.
Grazie. Prego consigliere Zanari.
Sì, una domanda veloce. Nel caso in cui, sfortunato, il bando non andasse a il bando non andasse a buon fine, qual è l'intenzione?
Prego la risposta. Grazie. Allora, la nostra pianificazione prevedeva su questa progettualità preliminare che era stata fatta dallo studio nel 2018, prevedeva tutta una suddivisione di lotti. C'era il lotto del tennis, c'erano il lotto delle bocce, del bocciodromo, c'era il lotto del campo, c'era il lotto anche, diciamo, del parco attualmente nel campo 4. Questi venivano finanziati in parte nella progettualità dall'amministrazione, ma in parte facendo ogni anno una richiesta tramite l'associazione al fondo, diciamo, della legge dello sport della provincia, che ogni anno può ricevere fino a, per ogni comune, due richieste col massimo di 500.000 euro cada uno. Oltretutto faccio anche un inciso, e quest'anno noi avevamo fatto la richiesta per il rifacimento anche per il campo da calcio, il De Varda, che ormai aveva la pavimentazione, insomma, che era ormai il manto arrivato a livelli diciamo di degrado massimo. E da qualche settimana abbiamo ricevuto la conferma da parte dell'associazione che gestisce il campo da calcio, che ha ricevuto la conferma della provincia che è stato ammesso a finanziamento, per cui l'anno prossimo ci saranno fra maggio e giugno la partenza di prima il campo da calcio e poi la pista atletica, che credo che per Mezzo Lombardo è un investimento da più di un milione di euro e ci permette di rivedere anche tutto anche l'assetto sportivo e della zona nostra sportiva. Grazie.
Grazie sindaco. Vedo altri che vogliono prendere la parola, quindi pongo in votazione l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare per la riqualificazione dell'area sportiva via Cavalieri Udine a nord dell'abitato. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
12 favorevoli e 3 astenuti.
Grazie, consigliere. Ora passiamo al quarto e ultimo punto posto all'ordine del giorno, che è la sostituzione dei rappresentanti del Comune di Mezzo Lombardo in seno al Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia Equiparata. Lascio la parola al consigliere delegato Casagrande.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi non è la prima volta che ci troviamo come Consiglio Comunale a nominare i membri del Comitato di Gestione. Come sappiamo ormai è uno degli organi della nostra scuola materna e è un organo composto da rappresentanti dei genitori, rappresentanti del personale, un rappresentante dell'ente gestore e due membri identificati dalle maggioranze e dalle minoranze del Consiglio Comunale. Questo organo è un organo, quindi il comitato di gestione, che ha principalmente tre funzioni, quindi la vigilanza sulla mensa, l'accoglimento delle domande di iscrizione e la determinazione dell'orario del calendario scolastico. In più ha un ruolo sicuramente di supporto operativo e propositivo nei confronti delle attività per i bambini extra quelle educative, ecco, quindi. Noi innanzitutto ci troviamo a nominare queste due persone perché appunto qualche tempo fa si era dimesso il membro nominato dalle minoranze e perché il membro che avevamo nominato noi, che è Valentina Frasnelli, poi si è candidata nell'ente gestore e è entrata quindi a far parte di quest'altro organo e quindi ha lasciato il posto nel comitato di gestione. E nella razza di trovare queste persone, quello che ci ha guidato, insomma parlo anche per entrambi perché è un lavoro che abbiamo svolto insieme, è stato quello di identificare dei genitori che abbiano la voglia e abbiano manifestato il desiderio, il piacere di fare un'attività fondamentalmente di volontariato a servizio della comunità, in particolare della fascia più giovane, e quindi noi proponiamo il nome di Giorgio Leonardelli. E colgo l'occasione per ringraziare le persone che sono state parte fino ad oggi e per fare un in bocca al lupo insomma a questi due nuovi membri che entreranno a seguito di questa serata. Grazie.
Grazie consigliere Casagrande.
Allora, è premesso che sarebbe assurdo che votassimo contro perché siamo stati coinvolti, abbiamo dato il nome in comune e quindi voteremo a favore. Il nome che viene proposto dalle minoranze, che abbiamo già condiviso comunque con la maggioranza, si chiama Greta Zintilini. Quindi voteremo a favore e questo è il nome che proponiamo noi. Visto che credo sia l'ultimo punto, anche noi ovviamente ringraziamo tutti quelli del Comune che hanno lavorato e che lavorano costantemente per la macchina comunale.
Ok, se non c'è nessun altro, torniamo in votazione con la proposta testé presentata nella figura del Giorgio Nardelli quale sostituto dei rappresentanti del Comune di maggioranza e della signora Greta Zintilini per la minoranza.
Sì, perché non fate le
no.
Quindi votate la delibera.
Palese.
Va bene, come siete d'accordo.
Non ci sono anche i tiratori.
Sì.
Ecco.
Sì, come suggerisce il segretario, votiamo palesemente la delibera. Allora, voti favorevoli, contrari, Astenuti? Tutti favorevoli. Quindi vengono nominati allora il signor Giorgio Nardelli e la signora Greta Zintilini. Prego, sindaco.
Grazie. Volevo, scusatemi, fare due comunicazioni di servizio. Voi sapete che negli ultimi due giorni ci sono stati dei furti a Mezzolombardo, Mezzo Corone. Io ieri ho fatto una riunione con la polizia locale e con i carabinieri della stazione di Mezzolombardo, che purtroppo hanno degli impegni di forza pubblica su Trento. Ho chiesto un loro impegno maggiore, una loro presenza maggiore. Ringrazio il comandante Dalmonego che è riuscito, nonostante la carenza di personale, a istituire subito delle pattuglie, e per cui nelle prossime settimane ci sarà un coordinamento e una collaborazione fra la stazione di Mezzolombardo e la nostra polizia locale per avere un controllo, diciamo, più assiduo sul territorio. Per cui ringrazio sia il comandante dei carabinieri che il comandante Dalmonego per la disponibilità, anche perché credo che in questo momento qua avere una pattuglia che comunque faccia il turno 9 fino a l'una di notte sia comunque un deterrente, anche perché fino adesso i furti sono stati commessi fra le 10 di sera e la mezzanotte. Ne ho parlato anche col sindaco Hauser di Mezzocorona nel pomeriggio, che anche lui mi ha ringraziato per l'intervento, e per cui insomma vediamo di essere presenti anche nel momento, insomma, di questa difficoltà, di questi furti. E vi chiedo anche, e questa è una richiesta che ci ha fatto i carabinieri, di segnalare se vedete delle persone o comunque dei movimenti sospetti, di far subito la segnalazione al comando di polizia locale o al comando dei carabinieri. Poi la seconda comunicazione, che ne parlava prima mi sembra anche l'assessore Kaiserman, era quella sull'apertura del parcheggio in superficie, qui non quello sotterraneo ma quello in superficie. Oggi sono state fatte le righe, e per cui domani mattina il parcheggio potrà essere in superficie utilizzato. Grazie.
Grazie, signor sindaco. Quindi, terminati la discussione del punto del giorno, vi auguro una buona serata e alla prossima.